abbiamo cominciato mese scorso i nostri incontri pensando di viverli come una specie di scuola di preghiera, scuola dove noi siamo tutti alunni, dove l'unico maestro è il Signore stesso, che Lui ci insegna come possiamo stare con Lui, parlare con Lui e ascoltarlo. E abbiamo pensato e incominciato a vivere questa scuola di preghiera lasciandoci guidare dai salmi che sono la preghiera del popolo di Dio, già nell'Antico Testamento, sono stati la preghiera di Maria Santissima, sono stati la preghiera anche di Gesù stesso, dei suoi apostoli e poi di tutta la Chiesa, è ancora il nucleo, la parte più grande di tutta la preghiera della Chiesa, i salmi. Certamente noi adesso li leggiamo e li comprendiamo in una maniera un po' più approfondita forse, o nuova rispetto a come l'hanno vissuta e l'hanno pregata nell'Antico Testamento. Nell'incontro precedente abbiamo letto e pregato il primo salmo, quello che introduce tutto il libro dei salmi. Questa volta ho pensato, visto che siamo nel mese in cui abbiamo celebrato la commemorazione di tutti i defunti, ho pensato di prendere un salmo che si usa proprio per la commemorazione dei defunti o quando celebriamo qualche esequie, il Salmo 130 o 129 secondo la numerazione della Vulgata. Quello che comincia con le parole De Profundis o Dal Profondo in italiano. Lo leggiamo. Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore. Spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Possiamo dividere questo salmo, o meglio, lo vediamo già suddiviso in due parti. Una prima parte, colui che prega si rivolge a Dio. A te grido, Signore. La seconda metà, la seconda parte, invece, colui che prega si rivolge agli altri, a tutto il popolo. Non prega più, non parla più a Dio, ma parla agli uomini. Rivela a loro qualcosa della propria esperienza, rivela agli altri, alla comunità, qualcosa del proprio intimo, della propria fiducia in Dio. È stato usato e viene usato nella liturgia funebre. È usato anche nella compieta del mercoledì e nei primi vespri della quarta settimana, mi sembra, chissà perché è usato nella liturgia funebre, perché di per sé non parla di morti, ma probabilmente è stata interpretata, la prima parola è stata interpretata proprio così, dal profondo, e che cos'è il profondo? Cosa c'è di più profondo della nostra morte? Qui il Salmo non lo dice, lo lascia a noi, lo lascia immaginare a noi o esprimere a noi il significato di questa prima parola, dal profondo. Il profondo può essere un abisso, e viene usata spesso anche nei Salmi questa espressione, l'abisso, per dire un luogo dove non si ha più speranza, dove si viene raggiunti solo dalla morte. Quindi cominciare a pregare così, dicendo dal profondo, è come dire: mi trovo in un luogo da cui non posso più risalire, o non posso più risalire da solo, con le mie forze, con le mie capacità, non posso più uscire da questo abisso che è così profondo, profondo come la morte. Però dopo, andando avanti, scopriamo che questa profondità è la profondità della nostra miseria, di quella miseria e sofferenza che viene causata dal peccato. Peccato e morte, in fondo, sono molto legati l'uno all'altro, che lo dice la scrittura varie volte, che la morte è il salario del peccato. San Paolo mi pare che lo dice nella lettera ai Romani, è il salario del peccato, la morte è l'effetto, il peccato è la causa. Quindi questo dal profondo esprime questa situazione di povertà in cui l'uomo sa di trovarsi. La situazione del peccato che lo porta alla morte. La situazione di quella paura, quella paura della morte che mi fa disperare, che mi fa persino qualche volta dubitare di Dio e quindi aggravare la mia situazione di peccato. Dal profondo. Forse non siamo capaci neanche di tradurla del tutto questa parola qui, perché esprime tantissime di quelle situazioni di vita in cui ci veniamo a trovare, se non ogni giorno, forse anche di più che ogni giorno, tante volte, in cui ci sentiamo sempre in questa povertà nostra, interiore, da cui non riusciamo mai a uscire. O perlomeno non riusciamo ad uscire con le nostre forze. Allora, se però da questo profondo cominciamo a gridare, dal profondo a te grido, è segno che in questo profondo ancora non disperiamo del tutto, perché se noi non abbiamo le forze per uscirne, c'è qualcuno che ci può aiutare. Io non ce la faccio, ma c'è qualcuno che mi può ascoltare e che mi può raggiungere. Dal profondo a te grido. Forse questa espressione ci potrebbe far venire in mente quella parabola che Gesù ha raccontato nella quale descrive la situazione del ricco Epulone nel profondo delle sofferenze dell'inferno, nella fiamma. Lui ha provato a gridare, ma ormai la sua situazione era davvero disperata, non c'era più nessun aiuto per lui. Noi non siamo ancora lì, noi siamo ancora qui sulla terra e possiamo ancora sperare, possiamo ancora gridare. Dal profondo a te grido, Signore. Non grido agli uomini, perché gli uomini sono come me, sono peccatori, sono anch'essi miei compagni di profondità, fanno la stessa esperienza che faccio io, sono anch'essi nel profondo insieme a me. A te grido, quindi non agli uomini. Il mio gridare può servire anche a loro. Possono unirsi al mio grido. Quindi io grido anche per loro, anche per quelli che non riescono a gridare o che non sanno di poterlo fare e perciò sono ancora nel più profondo, ancora più nel profondo di me. A te grido, a te, Signore, l'unico a cui vale la pena gridare, l'unico che mi può sentire e il cui ascolto può essere per me decisivo. A te grido, o Signore. E ripeto, Signore, ascolta la mia voce. La mia voce forse è debole, le mie parole forse non sono adatte, ma i tuoi orecchi sentono il gridare, ascolta la mia voce. E poi va, ripete la stessa cosa come usa lo stile dei salmi, è di ripetere sempre lo stesso concetto almeno una volta. Qualche volta lo ripete anche tre volte. È lo stile un po' degli ebrei, che lo stesso concetto, la stessa idea la ripetono. Questo serve non tanto a Dio, che lui capisce al volo le cose, anzi le sa meglio di noi, serve a noi per meditare le cose che diciamo, in modo che, da dirle in modo sempre più cosciente e vero. E allora ecco che si ripete: siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il grido è una supplica. E che cosa chiede colui che prega con questo salmo? Che cosa chiedo io dal profondo? Ecco, adesso vediamo anche in cosa consiste questo profondo, questa profondità, questo abisso. Se consideri le colpe, Signore, ecco dove ci troviamo, qual è la nostra situazione che ci fa disperare. Ecco qual è l'abisso in cui sentiamo di doverci rivolgere soltanto a Dio. È l'abisso del peccato. Se consideri le colpe ci sono. Qui colui che prega non si giustifica, non dice: ma non avevo questa intenzione di offenderti, ma io non è stata colpa mia, è stata colpa degli altri. come Adamo che diceva non, la colpa non è mia, è di Eva, Eva la colpa non è mia, è del serpente. No, qui non è questo il problema, la colpa esiste, il peccato esiste, le colpe ci sono, non possiamo negarle, non possiamo difenderci, possiamo solo dire a Dio non darci molto peso o non guardarle. Ma qui il salmista dice una cosa molto bella. Non guardarle, perché non sono la cosa più importante. C'è una cosa ancora più importante. Le colpe sono mie, ma tu hai il perdono. Guarda quello. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Le colpe ci sono, non possiamo far nulla, siamo perduti, siamo proprio nell'abisso. Però possiamo dirti ancora, non, guarda qualcos'altro, guarda chi c'è vicino a te, presso di te, con te è il perdono. È come dicessimo, guarda te stesso, il tuo cuore misericordioso. Vicino a te c'è il perdono. Noi lo vediamo, perché è la tua luce, è la tua caratteristica. Vediamo che vicino a te c'è il perdono. L'hai adoperato tante volte per molta gente. Guarda ancora quello anche nei miei riguardi. Non guardare le mie colpe, guarda la tua capacità di perdonare, il tuo desiderio di perdonare. In fondo, se badate, questa è parafrasata un pochino la preghiera che si fa nella messa dopo il Padre Nostro. Non guardare al nostro peccato, ma alla fede della tua Chiesa. Noi cominciamo a sperare proprio perché tu puoi guardare a te stesso e alla tua bontà. Tu ci puoi venire incontro badando all'amore del tuo cuore. Se tu guardi a questa tua capacità di perdonare, certamente l'adoperi per noi, così avremo il tuo timore. Avremo verso di te un amore ancora più grande. Perché il timore di Dio è un amore molto grande, un amore più grande dell'amore. È l'amore che non vuole dispiacere in niente, che teme di dispiacere. Avremo il tuo timore. Grazie al tuo perdono, noi ti prenderemo sul serio. E così non ci sarà più il peccato, perché se cominciamo a prendere sul serio Dio e ad amarlo fino a non voler assolutamente dispiacergli, allora il peccato non avrà più forza nella nostra vita, non ci sarà più. Con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Ecco, è una preghiera molto bella che ci prepara anche al periodo dell'Avvento che cominciamo presto domenica prossima. colui che viene è proprio il Signore che viene con il suo perdono, ha quasi come compagnia il perdono. E poi colui che prega conclude così, l'ultima parola che dice è: io spero, Signore. Sono nel profondo, ma ormai che ho visto che ci sei e che vicino a te c'è il perdono, non ho più disperazione, non ho più paura, non sono più nel profondo, perché la speranza mi tira su, tiene il mio cuore nel tuo. Io spero, Signore. Il profondo non mi uccide più, nemmeno la morte mi fa più paura. Io spero, Signore. È come se l'orante, colui che prega, che ha cominciato dicendo dal profondo, qui termina la sua preghiera quasi dicendo: ho detto tutto quello che dovevo dire, non ho bisogno di dire più niente a Dio. A Dio non occorre dire tante cose, tante parole. Gli abbiamo detto tutto. Non guardare niente di quello che ho io, perché ho troppo poco. Guarda quello che hai tu. E quello serve anche alla mia situazione. E poi l'orante continua rivolgendosi a chi gli sta attorno. Quindi colui che prega non è, anche se parla in prima persona, grido e spero, anche se parla così in prima persona, sa di non essere solo. Ci sono tutti gli altri attorno a lui. Si rivolge a loro, come a dire: ho parlato a Dio, adesso aspetto la sua risposta. E questa risposta l'aspetto con gioia, con serenità, con fiducia, sicuro che ci sarà una risposta buona, valida, una risposta che mi salva, una risposta che mi libera dal peccato e quindi mi fa risalire dal profondo. Spera l'anima mia, attendo la sua parola. Non è ancora arrivata la parola di risposta, la attendo. Può esserci anche il silenzio durante la preghiera. Dio ha il diritto di stare in silenzio, di farmi attendere. Però io sono sicuro che la sua parola ci sarà. E la sua parola non può essere che una parola positiva, perché Dio è il Dio dell'amore, della salvezza e della redenzione. Sarà una risposta che mi libera dal profondo, che mi fa risalire. Lo dico a tutti, attendo la sua parola. Dico a tutti il motivo per cui io non mi dispero più, pur trovandomi ancora nell'abisso, nelle profondità. Non mi dispero più, perché ho parlato a Lui, adesso tocca a Lui rispondere, e lo farà. Il Signore mi parlerà, e la Sua parola è vita, è risurrezione. La Sua parola addirittura è qualcuno, non è qualcosa, ma è qualcuno. Ed è qualcuno che mi ama, perché la sua parola non può essere che una parola d'amore. Grande è con lui la redenzione, con il Signore è la misericordia, e grande è con lui la redenzione. Nella sua misericordia arriva fino a questo punto, da rompere la necessità della giustizia umana, da rompere, diremmo noi, la catena del male. Con il Signore quindi vediamo il perdono, la misericordia, la redenzione. Questo colui che prega lo dice a tutti. Colui che prega non è quindi soltanto uno che ha a che fare con Dio e vive questo rapporto in maniera intima per se stesso, ma è uno che da questo rapporto con Dio si rivolge subito agli altri per dire loro la propria certezza, la propria speranza, la sicurezza dell'amore di Dio, che c'è non solo per me, non solo per lui, ma c'è per tutti. L'ultima riga, l'ultima frase è importante. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Perché è importante questa parola? È una traduzione del nome di Gesù. Gesù, Yeshua, vuol dire Dio salva. Egli redime. E chi redime? Sottinteso, il popolo che aspetta la redenzione. Da che cosa? Dalle sue colpe. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe, che sono molte, che sono grandi. Colpe addirittura di idolatria, sappiamo che sono quelle le più gravi, rimproverate sempre dai profeti a tutto il popolo. Se redimerà Israele da tutte le sue colpe, queste non peseranno più sul suo cuore. I delitti del popolo non saranno più vendicati. Quindi questa frase è il nome di Gesù, che è ripreso anche da San Paolo nella lettera a Tito. Dice così, riprendendo questa frase e mettendola in riferimento a Gesù: ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo santo che gli appartenga. Quindi non solo libera dalle colpe, ma addirittura lo riveste di santità. Qui San Paolo parte da questo versetto e lo completa per dire l'opera di Gesù è racchiusa qui dentro. Quando noi preghiamo, pregheremo questo salmo, ecco, prima di tutto partiamo dalla coscienza della situazione in cui ci troviamo. È una situazione disperata. Noi non siamo capaci di venire fuori dalla nostra profondità, dal nostro abisso. Non siamo capaci di risalire. Siamo nel profondo, da soli, niente da fare. Gridiamo con speranza. Si potrebbe pensare a un fatto che è successo un paio di mesi fa. I minatori del Cile, che erano giù nel profondo, da soli, non avrebbero fatto nulla. Sarebbero morti. Gridiamo con speranza a colui che solo può intervenire. Gli altri sono come noi, deboli e incapaci. Quindi è necessaria l'umiltà. L'umiltà cos'è? Questa coscienza di essere nel profondo e di non avere noi nessuna risorsa per uscire da questa profondità. dire ho bisogno di te, per essere di nuovo me stesso ho bisogno di te, solo tu puoi. Io non posso niente, tu puoi. Mi rimetto a te. L'umiltà. Senza umiltà, infatti, non ci sarebbe preghiera. Chi volesse pregare da orgoglioso non prega. L'abbiamo visto in quella parabola di Gesù, che l'ha raccontata apposta per farci vedere come nella preghiera ci deve essere l'umiltà. Ricordate quella parabola del fariseo che prega e del pubblicano che prega. Il pubblicano sta in fondo con gli occhi bassi, è nel profondo, sa di essere nel profondo del suo peccato. La sua preghiera raggiunge il cuore di Dio. La preghiera dell'altro che prega senza umiltà non l'ascolta nessuno, perché in fondo non sa di aver bisogno di nessun aiuto, fa tutto da solo, anzi si vanta di fare di più di quello che occorre. Quindi da questo salmo possiamo imparare come minimo l'umiltà. Senza umiltà non esiste preghiera. Quello che noi pensiamo sia preghiera diventa monologo, diventa parole che ci sbrodoliamo addosso. Se c'è la preghiera dell'umile, penetra le nubi, dice già l'Antico Testamento. Questa è una cosa che impariamo da questo salmo, un atteggiamento che riceviamo e nel quale cresciamo ripetendo questa preghiera. E un altro aspetto è questo, che la speranza che ci viene donata guardando il cuore di Dio misericordioso, questa speranza non la teniamo per noi, ma la annunciamo perché tutti ne possano beneficiare. Quindi davanti a Dio non siamo mai da soli. Anche quella non sarebbe preghiera se noi pregassimo pensando di essere noi il centro, di essere noi dopo, anche se esauditi da Dio, ma di poter fare a meno degli altri, oppure non aver la stessa misericordia verso gli altri. Se vediamo la misericordia presso Dio, la doniamo ai fratelli, la stessa misericordia, prima di tutto facendogliela vedere, annunciandogliela a loro. Ecco, se nella nostra, si può dire, nella nostra scuola di preghiera riusciamo a imparare l'umiltà e poi che non siamo soli, ma che con umiltà stiamo vicino agli altri, ecco, allora abbiamo già fatto un buon passo, ma non potremo vantarcene, altrimenti saremmo di nuovo giù nel profondo, peggio di prima. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. Sia lodato Gesù Cristo. Spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore. Guardate tutti, la mia anima dov'è? Cosa guarda? Cosa spera? Cosa aspetta? L'anima mia è rivolta al Signore. E in che modo? più che le sentinelle all'aurora. Quindi le sentinelle attendono l'aurora con grande certezza che arriva. Non ha mai tradito l'aurora, è sempre arrivata. Tutte le notti sono terminate. Con quella certezza, con quella sicurezza, la mia anima è rivolta al Signore. Non c'è niente che la può distogliere dallo star rivolta a Lui. L'anima mia è rivolta senza dubbi. È rivolta al Signore. Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attenda il Signore. Adesso colui che prega dice una parola che deve servire a tutti, anche a chi non è presente. Tutto il popolo, Israele, attenda il Signore più che le sentinelle e l'aurora. In qualunque situazione il popolo si trovi, attenda il Signore con sicurezza, con fiducia, con la certezza che arriva e arriva a rispondere. Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia. Non solo io sono nel profondo, ma io sono nel profondo insieme a tutti gli altri, a tutto il popolo. Noi potremmo dire tutta l'umanità vive la nostra stessa situazione. La miseria è di tutti, perciò tutti devono attendere la misericordia del Signore. Perché con il Signore è la misericordia, cioè quell'amore profondo che vuole salvare. Il termine misericordia traduce una parola ebraica che vuol dire amore, ma quell'amore che è tipico di una mamma, che una mamma ama il figlio per il quale ha sofferto fin dalla sua nascita. Dalla nascita figlio e ha sofferto molto, quindi l'amore della madre è un amore viscerale, istintivo, che non viene meno qualunque sia la situazione del figlio, anche se il figlio si ribellasse a lei, anche se il figlio diventasse un delinquente, la madre istintivamente vuole la sua salvezza. Questo è l'amore che è vicino al Signore. Con il Signore è la misericordia. Quest'amore qui, Dio non vuole altro che la salvezza dell'uomo in qualunque situazione si trovi e del popolo in qualunque abisso stia soffrendo. Questo è l'amore che fa del Signore un Redentore, cioè uno che salva dalla morte sicura. Chi è il Redentore? Voi sapete che a quei tempi, come anche oggi nelle culture orientali, e forse non solo orientali, se uno uccide una persona deve essere vendicato, lui stesso deve morire o qualcuno della sua famiglia o tutta la sua famiglia, e c'è il vendicatore del sangue. Il Redentore chi è? uno che libera dal vendicatore del sangue, uno che tira via questa necessità di morte.
Luce della vita, luce del mio cuore, giù.